L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Decima e ultima puntata.
Eccoci qua. Credo che questo tuo bel giardino sia l'ambiente più adatto per ritrovarci tutti, anche con Kenneth e Archie.
Per ritrovarci, ma anche per tirare le somme su questi due tentativi di onorare la memoria di Tesla. Certo, in modi differenti.
Voi con una biografia, noi con una indagine. E quando dovrebbe arrivare il tuo biografo?
Tra poco. Mi ha chiamato dicendomi che avrebbe portato una bottiglia di vino, due pasticcini. È sempre premuroso. E il tuo detective?
Anche lui arriverà a minuti. L'ho sentito molto nervoso. Sarà perché tra qualche ora arriva alla stazione Grand Central il suo capo, Nero Wolf.
È soddisfatto delle sue indagini?
Ma ieri è riuscito a incontrare due altri testimoni. Lo studente che nell'ultimo mese è andato su e giù con tanto di fascicoli dalla stanza di Tesla e l'ex portiere del New Yorker, l'unico testimone dell'incursione notturna di quei tre uomini nell'hotel.
Che ha confermato tutto?
Sì, ma la cosa ha potuto soltanto alimentare i dubbi che avevamo quando abbiamo cominciato questa avventura, ma non risolverli. La traccia più interessante è forse la notizia del licenziamento in tronco del portiere dell'hotel, per aver rivelato i fatti anche a vari altri giornalisti.
Cosa però che non mi sembra di aver letto da nessuna parte.
Secondo Archie, questo potrebbe essere un ulteriore indizio di quanto disturbasse una simile testimonianza.
No, magari hanno soltanto pensato fossero degli sproloqui.
Forse hai ragione, Muriel. Credo anch'io che arrivati fin qua sia giusto e inevitabile arrendersi.
Concordo. Eccoli qua.
No, no, rimani. Vado io. Tu resta a goderti questo bel fresco. Prego, si accomodi.
Grazie.
Buongiorno, Kenneth. Allora, com'è andata oggi?
Ma sono quasi felice del ritorno di Mr. Wolf.
Ma come? Allora l'abbiamo affaticata troppo in questi giorni d'indagine.
No, è che, sarò sincero, questa indagine, pur non arrivando a nessuna verità concreta, mi ha preso a tal punto da procurarmi un forte malessere. Volete sapere l'ultima?
Qualche altra rivelazione del portiere dell'hotel?
No, no. Ieri sera, di ritorno proprio a Brooklyn da Albany, dove ero stato a parlare con il portiere, sono andato a Soho per incontrare il giovane studente, davvero antipatico. E poi sono tornato a casa stanco e deluso per i soliti risultati scarsi e contraddittori. E sapete cosa mi è successo?
Su, ce lo dica senza farci morire di curiosità.
Entro in casa e ricevo una telefonata al mio numero segreto, che dovrebbe essere noto soltanto al mio capo, Mr. Wolf. Pensavo che fosse lui che mi annunciava il ritorno, e invece mi parla uno sconosciuto, un tal Arthur Henry Matthews, che si presenta subito come un professore amico di Nikola Tesla. E mi annuncia di stare scrivendo un libro su di lui.
E vuole sapere il suo titolo?
Signor Matthews, sono molto stanco, ma se ci tiene tanto, me lo dica.
Il muro di luce. Nikola Tesla e l'astronave venusiana. Non lo trovo un titolo fenomenale?
Sì, sicuramente, ma le ribadisco che sono molto stanco, quindi vorrei, se non le dispiace, parlarne un'altra volta.
Aspetti, mi ascolti. Io ho incontrato Mr. Tesla qualche settimana prima della sua scomparsa. Beh, la chiamiamo così perché ho molti dubbi a riguardo.
A riguardo di cosa? Sul fatto che sia morto?
Sì, ma voglio raccontarle un'altra cosa.
D'accordo, ma faccia in fretta perché io...
Sì, sì, sì. Una volta che lo incontrai, Mr. Tesla volle darmi una ricetrasmittente capace di comunicare con l'universo.
Con l'universo?
Sì, qualcosa di straordinario che aveva chiamato Teslascopio. Me la diede con tanto di istruzioni per entrare in contatto con le forme di vita extraterrestre. Io non sapevo se credergli, ma poi, preso dalla curiosità, tornato a casa, seguì le istruzioni e, sì, insomma... sono riuscito ad avere varie forme di comunicazione con esseri venusiani, prima attraverso quell'apparecchio e poi direttamente con loro.
Come direttamente? Lei mi sta dicendo che ha parlato con i marziani?
No, non sono marziani! Venusiani, visto che vivono su Marte.
Signor Matthews,
Quello che racconta mi sembra meritare una chiacchierata nei prossimi giorni. Ci sentiamo magari un'altra volta e ci mettiamo d'accordo.
No, no! Aspetti che le racconto. I venusiani mi diedero un appuntamento in una zona boscosa del Wyoming. E io ci andai. E sa cosa ho visto?
Un'astronave?
Bravissimo! Come fa a saperlo?
Sa, ho letto vari libri di fantascienza. E comunque, signor Matthews, non ho proprio più tempo da concederle.
Ascolti, è importante. Loro, i venusiani, scesero dall'astronave nel punto indicato, perfettamente in orario, e mi assicurarono che Tesla fosse un venusiano come loro, che più o meno 86 anni fa era stato trasportato sulla Terra e abbandonato in una località lontana, in Croazia.
Signor Matthews...
Mi assicurarono che lo stesso Tesla fosse stato ripreso un mese fa sull'astronave.
Signor Matthews, fermi questo affascinante racconto e mi dica solo una cosa. In che lingua comunicava con i venusiani? Signor Matthews, ha sentito? Signor Matthews, c'è ancora? Pronto? Pronto?
A interrompere la telefonata bastò quella domanda banale, ma dovuta, visto che non potevo immaginare che i marziani, pardon, i venusiani, sapessero l'inglese. Vi vedo giustamente più divertiti che interessati. Anche lei, caro Kenneth.
Un inizio di incontro scoppiettante, direi.
Beh, era uno scherzo o no?
Inizialmente ho pensato a uno scherzo, ma poi mi sono sorti alcuni dubbi.
Spero non sull'esistenza dei venusiani.
Bah, su questo potrei farmi aiutare tra poco dal mio capo, che ha una risposta a tutto. No, la prima domanda che mi sono fatto è se esista questo tal Arthur Henry Matthews.
E la risposta è stata no, naturalmente.
Invece sì, Henry Matthews esiste, anche se non ha risposto al numero fornitomi dalla compagnia del telefono. Facendo altre indagini sono venuto a sapere che sarebbe nato nel Wiltshire, una contea inglese, ma trasferitosi a New York da alcuni anni. Ed è uno scrittore, certo non famoso.
E quindi?
Il fatto che esista complica le cose. Ho quindi scartato l'idea comoda e sbrigativa dello scherzo. E poi mi sono fatto un'altra domanda. Perché mai qualcuno avrebbe dovuto spacciarsi per Henry Matthews?
E come ha fatto il suo interlocutore a sapere il suo numero e a sapere di cosa si sta occupando negli ultimi giorni?
Proprio così. E le domande da farsi sono chi e perché. Mi spiego. Sul chi mi ha telefonato, propendo che i mandanti della telefonata siano, e parlo seriamente, tutti coloro che non sono interessati a che si faccia luce sulla morte di Nikola Tesla.
E chi sarebbero, per essere più chiari ed espliciti?
Mi viene da pensare agli stessi che mandarono 3 uomini nella stanza del New Yorker Hotel a portare via vari documenti.
E sul perché di quella chiamata?
Beh, direi che quella telefonata, pur nella sua apparente banalità, aveva lo scopo di avvisarmi, o meglio, di dirmi o di dirci: guarda che noi sappiamo cosa stai o state facendo.
I misteri, invece di risolversi, si moltiplicano. Cosa ne pensa, signor Sweezy?
Non lo so. Pur partendo da qualche certezza, del tipo che i venusiani non esistono e non dovrebbero interessarsi a Tesla e tantomeno all'attività del nostro caro Archie, la vita e forse anche la morte di Tesla non sono certo vicende semplici e scontate.
E cioè?
Sia l'una che l'altra, la vita e la morte, sono o sono state straordinarie e insieme misteriose. Nikola Tesla non può che lasciare in eredità molti dubbi e interrogativi, come alcuni sulla validità delle sue ossessioni per la corrente elettrica universale e gratuita, la potenza effettiva del suo raggio della morte.
Ma perché tanta presumibile attenzione da parte dei servizi segreti?
L'unico punto fermo che abbiamo verificato tutti è il carattere oggettivamente eversivo di quanto ideato da Mr. Tesla, come ha testé ricordato il nostro Kenneth. Cioè la corrente elettrica universale e gratuita, che da sola sconvolgerebbe il sistema economico e quindi anche quello politico e sociale della Terra.
Certamente non potrebbe sopravvivere un sistema mondiale se il petrolio e il carbone diventassero inutili, e visto che il potere lo detengono proprio le società che controllano queste fonti energetiche, è logico che un personaggio come Tesla fosse diventato più eversivo del peggior terrorista.
Quindi di disturbo e da eliminare, incensandolo senza aiutarlo, isolandolo e deridendolo, e forse anche eliminandolo fisicamente. Ma questo non siamo riusciti a capirlo.
Mia cara amica, perché eliminare un quasi novantenne depresso e non solo stanco, ma anche ammalato, la cui reputazione era già stata ampiamente distrutta?
Sì, forse hai ragione.
Potremmo allora solo ripercorrere con ordine i progetti sui quali lavorava Nikola Tesla negli ultimi anni.
Ottima idea. Ma vogliamo dissetarci prima di questo ultimo round? Faccio portare da Jane qualche bibita, due tartine, due salatini. Vi va?
Su tutto il blocco di scoperte che coinvolgono tutto il pianeta fino all'universo, partendo dalle sue centrali e i suoi laboratori, può aleggiare solo e soltanto la fede. C'è chi pensa che Tesla abbia ricevuto dei messaggi provenienti dall'Orsa Maggiore o su di lì, ma nessuno l'ha visto o verificato, quindi, ripeto, è tutta questione di fede.
Concordo. E riguardo al sopraindicato Arthur Henry Matthews, spero vivamente che si rifaccia vivo e magari mi venga a trovare e con calma mi racconti ancora tutto.
Molto più credibile e profondamente terrena è la questione del controllo del clima a distanza, perché corrisponderebbe alla nascita di una nuova micidiale arma di guerra, per la possibilità di mettere in crisi attraverso uragani piuttosto che attraverso carestie e perfino terremoti le economie e le popolazioni dei paesi nemici.
Non so bene come si possa operare, bucando la ionosfera con onde di alta frequenza.
Sì, non è una cosa semplice, ma dovrebbe essere praticabile. In tempi di guerra dimostrerebbe di avere anche una sua utilità, ovviamente per i paesi in grado di possedere una tale tecnologia.
Sebbene ci sia chi ritiene che le onde radio ad alta frequenza siano efficaci soltanto in zone dell'atmosfera rarefatte, a 50-70 km d'altezza, e non siano in grado di provocare ricadute nella parte dell'atmosfera vicina alla crosta terrestre.
No, di tutto questo noi, tranne Kenneth, capiamo ben poco. E ne dovremmo parlare anche ancor meno. Non trovate?
Anche del cosiddetto raggio della morte, il fascio mirato di energia del quale però si può intuire l'eventuale utilità, almeno per i paesi distributori di morte.
E questo, unito ad altri progetti simili, è qualcosa di studiato, elaborato da Mr. Tesla e sparito con la sua morte e con il trafugamento dei suoi documenti attuato probabilmente da quei tre agenti, fatto abbastanza inconfutabile.
E ce ne sarebbero altre di scoperte fatte dal nostro, come la macchina in grado di volare a piacimento, in sicurezza, senza ali, senza eliche, senza limiti di tempo. È in grado di rimanere immobile per aria.
Il problema di queste scoperte è l'attendibilità di questo comparto come di altri, ad esempio di quello dei dirigibili, che secondo Tesla in 3 ore potrebbero trasportare i passeggeri da New York a Londra viaggiando a 8 miglia d'altezza.
Il problema non è l'attendibilità. Prima o poi sono sicuro che arriveremo ai droni, cioè ad aerei radiocomandati e ovviamente senza pilota. Il problema è che idee e progetti sono rimasti tutti nella sua testa.
Arrivati a questo punto, io devo lasciarvi. Il mio persecutore capo, Nero Wolf, sta avvicinandosi alla meta, cioè alla stazione Grand Central.
Ci incontreremo ancora?
Sicuramente. Finora il mio capo mi ha sempre lasciato qualche ora d'aria, come d'altronde si fa nei migliori penitenziari.
Proporrei allora di concludere così la nostra avventura, con questa frase espressa proprio da Nikola Tesla. Lasciamo che il futuro ci dica la verità. Mi sembra coerente con lui, con noi e la nostra storia. Non vi sembra?
Avete ascoltato L'uomo che inventò tutto di Guido Piccoli. Personaggi e interpreti: Dorothy, Lisa Mazzotti; Muriel, Adele Pellegatta; Archie, Paolo Sesana; Kenneth, Davide Garbolino; Matthews, Giuseppe Palasciano. Registrazione, editing e sonorizzazione: Thomas Chiesa. Regia: Guido Piccoli. Produzione: Francesca Giorzi.